Voglio ricordare il titolo di queste riflessioni che è Temere Dio laddove non c'è il timore di Dio. E apriamo in Prima Re capitolo 18, Prima Re capitolo 18. Leggeremo, non leggeremo come l'altra volta da 1 fino a 17, ma i primi quattro versetti del capitolo 18 di Prima Re. Dice così la parola di Dio: molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria e Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore e quando Isabel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra e li aveva nutriti con pane e acqua. Fin qui la lettura. Abbiamo la volta scorsa fatto un elenco di quello che erano le caratteristiche di questo Acab, di questo re. Abbiamo visto un po' le scelte e la condotta di questo re, che era tutt'altro che positivo, ma abbiamo visto come tutte le sue scelte, tutti i suoi comportamenti erano dei comportamenti, come abbiamo letto, che erano male agli occhi del Signore. E voglio iniziare come ho terminato martedì scorso, ricordando la reazione di Acab nel versetto 42 del capitolo 20, quando viene giudicato da parte del Signore. E dice così a un certo punto, versetto 42-43, a un certo punto dice: il Signore, dice il profeta al re, dice: così dice il Signore, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato lo sterminio, la tua vita pagherà per la tua, il tuo popolo per il suo popolo. Ecco, la reazione del re Acab è quella, come vediamo nel versetto 43, dice: e il re di Israele se ne tornò a casa sua, triste e irritato, e si recò a Samaria. Questa è stata un po' la reazione del re Acab, e se vediamo subito dopo, nel capitolo 21, anche lì, quando Naboth non gli voleva dare la vigna, l'eredità di suo padre, aveva avuto la stessa reazione di quella precedente. Ebbene, la domanda che ci vogliamo porre, cioè, insomma, ci vogliamo porre è questa: quando veniamo ripresi dal Signore, veniamo giudicati dal Signore, come torniamo a casa? Cioè, come reagiamo quando il Signore non è d'accordo con noi, con me, con te, quando ci giudica, quando ci riprende? Abbiamo questa stessa reazione, che siamo rattristati e irritati. Ecco, questo potrebbe succedere nella nostra vita. O facciamo come disse Davide nel Salmo 23, a un certo punto è una consolazione la verga e il bastone del Signore. Ecco, questo è molto importante, in base anche qual è il nostro rapporto con il Signore, così anche reagiamo quando il Signore ci riprende. Abbiamo visto il personaggio Acab, vogliamo vedere la moglie Isabel, chi era la moglie di Acab, questa donna particolare, è vero, perché vogliamo, il titolo, come dicevo, è Temere Dio laddove non c'è il timore del Signore. E Abdia viveva proprio in un contesto, in una situazione laddove non c'era il timore del Signore. E questi due personaggi sono due personaggi che non avevano nessun timore del Signore. Quindi Acab aveva una moglie, sicuramente non un aiuto convenevole, non aveva sicuramente una moglie che gli consigliava bene, anzi proprio il contrario. Abbiamo visto uno degli aspetti del comportamento di Acab, che era proprio l'infantilismo, è vero. Lei aveva proprio un marito infantile, fra tanti aspetti negativi che abbiamo visto di quest'uomo l'altra volta. E come sappiamo, l'infantilismo ci parla proprio di instabilità. Già quando abbiamo una moglie, un marito che è una moglie normale, quindi quando un marito è instabile, infantile, ha una moglie normale, diciamo pacifica, ha sicuramente il gioco facile con il marito. Figuriamoci quando si ha una moglie come Izebel, che vedremo adesso in queste riflessioni. Ci viene detto di questa donna che era prima di tutto una donna pagana e idolatra. Poi ci viene detto ancora della parola di Dio che era nel capitolo 18, versetto 4, che abbiamo letto, una donna sterminatrice, aveva sterminato, cioè, tutti o tanti profeti del Signore, quindi una donna omicida. Poi ci viene detto ancora, in Seconda Re, capitolo 9, versetto 22, che era una prostituta, spiritualmente parlando, e si dava anche all'occultismo. In Apocalisse capitolo 2 versetto 20 ci viene detto che era una cattiva e pericolosa insegnante. Poi ancora abbiamo un altro dettaglio di questa donna che era la figlia del re Tiro. Il re Tiro nella scrittura è una figura di Satana, ha le caratteristiche di Satana e l'immagine di Satana. Questo poi lo leggiamo in Ezechiele capitolo 27 e 28. Quindi credo che tutto questo elenco sia più che sufficiente per poter dire che Acab aveva proprio una moglie, insieme a lui, che non avevano nessun timore del Signore. Allora mi devo chiedere, se il timore di Dio non ci fosse nei membri del popolo di Dio che hanno dei ruoli marginali, poco in vista, sarebbe sicuramente triste, ma non determinante fino a un certo punto. Ma quando il timore di Dio non c'è in membri del popolo di Dio con ruoli di primo piano, con ruoli di spicco, di guida, allora sicuramente cambia, è vero, come lo erano questi due, Acab e Izebel. Quindi dice la scrittura che quando ci sono personaggi di queste caratteristiche è proprio una rovina. Allora vogliamo adesso vedere chi era Abdia. Qui abbiamo letto più volte che viene citato quest'uomo. Abdia era proprio l'opposto a questi due, questa coppia, questo marito e questa moglie. Abdia in questo libro, in questo capitolo 18, se vediamo, inizia e praticamente entra e esce, possiamo dire, di scena della storia della Bibbia. Di lui non viene più parlato, ma il ricordo che siate questo uomo, di quello che lascia in queste poche righe, è qualcosa di straordinario di questo credente, cioè che ha lasciato come eredità qualcosa di sicuramente importante, di straordinario. Quindi ha lasciato un profumo, questo è molto importante, è vero, in poche righe, in una pagina sola ha lasciato qualcosa di molto importante a noi, è vero, che ci troviamo in questo secolo, in questo periodo. Abbiamo letto che Abdia non era un semplice impiegato o inserviente nel palazzo del re, potremmo dire nel governo, è vero, non era un inserviente nel governo, ma era il sovrintendente del palazzo, chiamato anche maestro di palazzo. E un sovrintendente occupava un ruolo molto importante e aveva diverse responsabilità. Era una delle più alte cariche del governo, rappresentò il re nel tribunale, ci viene detto che in suo nome stabilì e raccolse i tributi, per esempio, nominò funzionari e conti nelle province, provvide al patronato effettivo di quanti erano sotto la protezione del re. Era praticamente il cuore amministrativo del regno, era un uomo di Stato, quindi, come vediamo, era a fianco a Acab e quindi un uomo anche in vista, un uomo quindi in vista e anche un uomo di fiducia. E come abbiamo visto, a un certo punto Acab, in quella situazione di carestia difficile, fa affidamento anche ad Abdia per cercare, più avanti nella lettura, per cercare se c'era l'acqua, perché se ci fosse qualche luogo in cui c'era l'acqua, perché altrimenti dovevano uccidere il bestiame per poter nutrirsi, perché la carestia era grave nel paese. Una posizione sicuramente alta di questo uomo, una posizione sicuramente importante sotto molti aspetti, ma sicuramente non facile da gestire, già come ruolo che lui aveva, e noi sappiamo, più si è in alto e più è difficile, è vero, più è complicato, più impegni sono tanti, ma a maggior ragione, ecco, quando ci troviamo in un luogo dove non c'è il timore di Dio, le problematiche sicuramente aumentano. Quindi Abdia si trova fra due difficoltà, è vero. Una era interna e l'altra era esterna. La prima difficoltà è il re Acab e sua moglie Izebel. Quindi abbiamo ricordato che si trova davanti a un uomo empio e una donna pagana, quindi che delle persone che non avevano nessun timore di Dio. La seconda difficoltà, ci viene detto che c'era questa grande carestia nel paese, quindi a causa della siccità. Quindi le difficoltà non era una sola, no? Mentre una sola, ma ne erano due. E quindi stare in un ambiente in cui non c'è il timore di Dio, non è facile la convivenza, sia per il comportamento e anche per, abbiamo visto l'altra volta che Acab era un uomo corrotto, è vero, quindi non è facile convivere, stare insieme, lavorare insieme a delle persone corrotte, è vero. E Acab e sua moglie avevano commesso tante cose, tanti illeciti. Quindi pensiamo un attimo di vivere e lavorare in un ambiente così, avere un datore di lavoro che insieme a una moglie in questo modo. E quando meditavo questa storia e vedevo Abdia stare in mezzo a questa storia, mi sono chiesto, anche tante volte noi ci chiediamo quando vediamo dei credenti, dei fratelli in situazioni difficili, magari diciamo: perché, Signore, hai permesso che Abdia fosse in questa situazione così difficile, in mezzo a persone così particolari, come abbiamo visto? Noi ci facciamo sicuramente queste domande, è vero? E siamo, non solo ci facciamo queste domande, ma siamo anche preoccupati quando si tratta di un nostro fratello, perché c'è il rischio che viene magari scoraggiato, come sappiamo, che perde il controllo, è vero? Magari viene vedendo tutti i malfatti di questi personaggi, magari si perde anche il controllo. È vero, magari c'è una reazione non buona che si può avere. Il rischio, non solo questo, c'è il rischio di essere magari divorati, sbranati da queste persone. E a volte quindi ci vengono questi pensieri quando vedi credenti in situazioni difficili e diciamo a un certo punto, come a volte degli uomini di Dio dicono nella scrittura, che vivono nelle difficoltà o vedono delle difficoltà, dicendo: ma Signore, ma forse non ti stai interessando a questa situazione? Invece noi sappiamo che la risposta a questi pensieri la troviamo e dobbiamo sempre cercarla nella parola di Dio, perché essa ci consola e consola i nostri fratelli e non solo ci fortifica. Per esempio, noi troviamo questa promessa tante volte nella parola di Dio, quando dice il Signore: io sono con te, no? Questo è molto bello, molto importante, una promessa che il Signore fa ai suoi figli tantissime volte, proprio dalla Genesi all'Apocalisse. E voglio anche dire che questa promessa è sempre associata a un servizio, a un'opera o a un mandato. Vi ricordate a un certo punto in Matteo capitolo 10, versetto 28 a 31, Gesù dice ai suoi discepoli: io vi mando come pecore o agnelli in mezzo ai lupi. Siate dunque semplici come colombe e astuti come serpenti. Ecco, se dovessimo ragionare umanamente su questo passo, su questo mandato, ecco, diremmo sicuramente: questa è pazzia, è vero, una pecora, un agnello in mezzo ai lupi, al 200% viene divorato. Invece, come dice la scrittura, sempre in prima Corinzi 1, 20, 25, dice che la scrittura, la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ecco, per questo ci dobbiamo sempre aggrappare alla parola di Dio. Quindi è importante vedere come quest'uomo era consapevole, prima di tutto, nel luogo in cui si trovava, con chi aveva a che fare, è importante questo, chi abbiamo davanti a noi e come si doveva comportare. Pensavo un attimo quando sia Pietro che Giacomo scrivevano ai credenti nella dispersione, no? In un luogo, quindi, in un posto che non era la terra che il Signore aveva dato al popolo di Israele, nella terra di Canaan, nel popolo di Dio, mentre questi tribù si trovavano nella dispersione, e Pietro e sia Giacomo dovettero scrivere nel modo in cui si dovevano comportare. Erano sicuramente spaesati questi credenti, avevano bisogno di essere fortificati. Noi vediamo come Abdia era fortificato, sapeva con chi aveva a che fare, sapeva praticamente come si doveva comportare. Quindi Abdia, possiamo così tradurre tutto questo, che era in questa situazione difficile, davanti a questa coppia così malvagia, era proprio come una pecora, un agnello in mezzo ai lupi. Vi ricordate a un certo punto Davide dice, perché era perseguitata da Saul, dice: l'anima mia è in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme, in mezzo ai uomini cui denti sono lance e frecce e la cui lingua è una spada affilata. Non è facile essere una pecora in mezzo ai lupi, perché la debolezza, l'inesperienza, lo scoraggiamento, la malattia, la caduta sono cose che possono capitare, perché ci sentiamo magari schiacciati, non siamo magari sostenuti perché c'è infedeltà, ci sentiamo magari anche soli, e sono quelle, sapete, che sono quelle le situazioni che il lupo preferisce, sono quelle le prede che il lupo va maggiormente in cerca. E se Abdia non è stato mai divorato, non è perché ha fatto dei compromessi, c'è anche questo, è vero, non è che ha fatto dei patti con questi con queste persone, con questi lupi. Ma perché? Ma perché Abdia era un credente stabile, era fermo nel Signore. Questo è molto importante. Abdia non aveva nessun dubbio, è vero? Come dice, se qualcuno dubita, è come un'onda del mare. Abdia era ben equipaggiato, attrezzato, aveva un equipaggiamento che non era fatta di cultura umana, di intelligenza umana, della saggezza umana, come dice Giacomo 3:13, ma della saggezza e intelligenza di Dio. Era equipaggiata della maturità di Dio, era equipaggiata di una caratteristica, di un carattere spirituale, del timore di Dio. E quando, cari nella grazia, quando siamo equipaggiati del timore di Dio, abbiamo tutto. Abbiamo tutto, come dice Ecclesiaste 12:15, dice a un certo punto, il timore di Dio è il tutto dell'uomo. Sta dicendo, quando abbiamo questo, non ci serve altro. Possiamo proprio tradurre, parafrasare questo principio con quando abbiamo Cristo nella nostra vita, dice Paolo in Seconda Corinzi, ci basta, è vero, o in Lui abbiamo tutto e pienamente. Quanto è importante il timore del Signore, perché vediamo che Abdia, oltre a difendere in un certo senso la persona, la sua persona, quindi l'incolumità personale, ma lui non si è fermato a difendere solamente la sua persona, la sua condotta, il fatto di stare fermo, il fatto di non farsi abbattere, il fatto di non farsi smuovere dalla posizione, dalle cose del Signore, ma c'è anche quello di difendere, è vero, la parola di Dio, quello di tenere alta la parola di Dio, la santità di Dio. E vedete, un credente che vive in un ambiente così, sicuramente, come l'abbiamo citato prima, sicuramente vede della corruzione, vede degli illeciti che si commettono. E sappiamo che la corruzione di Acab insieme alla moglie si tagliava col coltello. Allora la domanda che ci dobbiamo porre, perché noi viviamo in questo mondo, vediamo tanti illeciti intorno a noi della corruzione, lui era ancora più a contatto con queste persone. Cosa dobbiamo fare in queste situazioni? Dobbiamo stare in silenzio? Dobbiamo chiudere gli occhi? Dobbiamo chiudere gli orecchi? Sicuramente non è facile denunciare un malefatto, soprattutto quando viene commesso da un nostro superiore. È vero, perché Acab e la moglie erano i superiori di Abdia, perché noi siamo più propensi a denunciare un torto che subiamo, un torto personale, un furto, è vero, quando lo subiamo, o quando ci schiacciano i piedi, quando subiamo un'offesa, che denunciare chi trasgredisce un principio legislativo. Non so se qualcuno di voi ha sentito questa storia di una dipendente dell'INPS, successo qualche anno fa. Lei a un certo punto chiese di poter vedere il concorso pubblico della nuova dirigente, perché c'è proprio una legge che consiste proprio nella denuncia dei dipendenti dei comportamenti illeciti di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. Non solo il concorso non viene mai tirato fuori, perché non fu mai fatto, ma Maria Teresa, questo è il nome della dipendente dell'INPS, nonostante fece questa denuncia secondo la legge che protegge chi denuncia, pensate un attimo, viene sanzionata dall'INPS e emarginata dal lavoro. Nonostante la figlia di questa donna, cioè Maria Teresa, era un avvocato, pensate un po', questa donna che succede? Cade anche in depressione e ci sono molti anni di causa e la cosa non è ancora finita, pensate un po'. Quindi vedete quanto è difficile sicuramente denunciare un nostro superiore, è vero? Allora qualcuno potrebbe dire, allora cosa facciamo? Ci facciamo i fatti nostri? Non vedo, non sento, faccio le mie ore di lavoro e me ne vado a casa, quindi per non avere problemi. Ma un credente può ragionare così? Può chiudere gli occhi? Vi ricordate per esempio Giuseppe, figlio di Giacobbe, che quando aveva 17 anni, come ha ragionato? Vi ricordate che denunciò i suoi fratelli, diciamo, li denunciò andando dal padre? Ha ragionato forse come a volte ragioniamo noi, di non vedere, non sentire di un malefatto? Ha ragionato così Giuseppe? Per esempio lo stesso Giovanni Battista ha ragionato così? Vedete, dice la scrittura, perché in ballo non c'è una legge umana, anche se importante, ma la santità di Dio, l'onore di Dio, la testimonianza di Dio. E anche se qui noi non vediamo in modo esplicito che Abdia denuncia i malefatti di Acape la moglie, ma denunciò con la sua condotta. Questo è molto importante, è vero, nel modo in cui si muoveva, nel modo in cui parlava, era una luce in mezzo a questa gente, perché la sua condotta era caratterizzata dal timore che aveva del Signore. E quando il nostro timore del Signore è grande, vuol dire che non facciamo nessun compromesso con il male, non ci mischiamo, dice la scrittura, con gli uomini turbolenti, ma ci allontaniamo e di conseguenza stiamo denunciando, perché dice Proverbi: il timore del Signore è odiare il male. Il timore del Signore è odiare il male, la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca del perverso. Il timore del Signore si evita il male. La prossima volta vogliamo vedere in questa storia, che ci sono ancora diversi dettagli importanti che vorrei sottolineare quando abbiamo molto timore del Signore. Questo dettaglio sono le nostre scelte, ci mettiamo quindi dalla parte giusta, dalla parte del Signore. Allora, quando c'è il timore del Signore, non ci mettiamo dalla parte sbagliata, ma dalla parte giusta, cioè dalla parte del Signore. E quindi ci viene detto di questo Abdia, che aveva molto timore del Signore. Questo è qualcosa di straordinario, è qualcosa di molto difficile nel contesto in cui lui stava, viveva, e dove lui praticamente, in cui si muoveva, un ambiente in cui si muoveva. Ma ciò che viene messo in luce di questo uomo è proprio questo, il timore che aveva del Signore, che possa essere per ciascuno di noi così, nell'ambiente in cui siamo, un ambiente magari difficile o meno difficile, ma che possiamo sempre avere il timore del Signore, che il Signore ci benedica. Amen. Amen.